benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Actually, o meglio, del nostro spin-off Work in Progress, che parla di un mondo in cambiamento, o meglio di una porzione del mondo particolarmente in cambiamento, che è quella del lavoro. Abbiamo già fatto una prima puntata di questo format, sempre con il supporto di Entity Data, che ha deciso di aiutarci a sviluppare un ragionamento complesso su un argomento davvero complesso, che è il mondo del lavoro. Mondo del lavoro che, ricordiamocelo, è l'unico che davvero è stato rivoluzionato da quel fenomeno che era il Covid, che sembrava avrebbe dovuto rivoluzionare tutto, cioè avrebbe dovuto rendere più digitali, più attenti, più scientifici. Grandi rivoluzioni, non so quante gigantesche ce ne siano state, o perlomeno secondo me non ce n'è nessuna che è paragonabile alla magnitudine che ha avuto la rivoluzione nel mondo del lavoro. Tutti ci guardiamo attorno, siamo un po' spersi, non capiamo più bene da che parte siamo girati, e abbiamo pensato quindi di metterci un po' la testa, di parlarne con persone che questo tema lo stanno affrontando in prima persona, e quindi in questo caso abbiamo invitato, per parlare di un argomento che adesso vi introdurrò, che è quello dello skill mismatch, Cristina Paternoster, che è la responsabile Education, Talent Growth and D&I di Entity Data. Ciao Cristina, come stai?
Ciao, bene, grazie, un piacere essere qui.
Molto felice di averti qua. Adesso ti spolperò con i miei dubbi, perché che questa cosa dello skill mismatch, parliamolo, quindi questa difficoltà ad avere domanda e offerta che si incontrino all'interno del mondo del lavoro, è un termine, un inglesismo, perdonateci, però ormai è stato adottato questo termine qua per raccontare questo fenomeno che si è molto 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 diffuso negli ultimi anni, ed è, per quanto mi riguarda, uno dei fenomeni, se vogliamo, più snervanti per chi fa il nostro lavoro. Perché? Perché noi abbiamo la fortuna di essere in mezzo a due fuochi meravigliosi, mi sento di dire. Da una parte noi parliamo, viaggiamo, incontriamo queste 2 milioni di persone circa che compongono la community di Will. Sono spesso e volentieri membri delle nuove generazioni, ed è gente che dal sud, dal nord Italia, ci ricorda sempre quanto la questione del lavoro sia comunque una questione molto complicata, difficile, quanto lavoro manchi, quanto questo paese così abituato ad essere in cima alle classifiche mondiali sulla disoccupazione giovanile sia un paese che frustra moltissimo i desideri, le ambizioni, le aspettative di queste nuove generazioni. L'altro fuoco che abbiamo noi dall'altra parte è quello delle aziende. Tanto più le aziende più straordinarie, devo dire, che ci sono attorno a noi, quelle più capaci, quelle più innovative, quant'altro, che ci dicono invece una cosa che sta esattamente all'opposto, ovvero sono disperate perché non trovano nessuno. Ora, capite voi la mia frustrazione, tendenzialmente dico, oh regà, parlatevi, no? Cioè, mettetevi d'accordo, perché c'è qualcosa che manca. E naturalmente non è così banale, è molto più complesso, ed è questa la ragione per cui Cristina, chiedo un po' a te, da dove nasce secondo te questo fenomeno? Quali sono le caratteristiche di questo fenomeno oggi in Italia? Sappiamo anche che non è un problema solo italiano, assolutamente, perché è un tema che viene fatto, diciamo, presente a livello globale, europeo, non solo. Proviamo a dare qualche coordinata.
Dai, ci proviamo, volentieri. Perché secondo me intanto il fenomeno dello skill mismatch ha una origine un pochino più profonda, un pochino più articolata, che forse converrebbe analizzare insieme, però non lo identificherei necessariamente come un problema. Potremmo anche vederlo, immaginarlo, anche come una meravigliosa opportunità, se solo avessimo un po' il coraggio di abbandonare le lenti del passato e guardare il futuro con occhi nuovi.
Wow, già mi fomenti, andiamo avanti.
Bene, bene, sono contenta, perché noi siamo, diciamo, in questo momento in una situazione in cui potremmo davvero avere l'opportunità di ammodernare il sistema paese. Pensiamo ai fondi messi a disposizione dal PNRR. Sono 191 miliardi di euro messi a disposizione del paese Italia, di cui pensa il 25% destinato ad attività relative alla digitalizzazione, alla trasformazione digitale. Quindi un potenziale già enorme, no? Già questo di per sé dovrebbe aiutarci a capire quanto potremmo concentrarci affinché questo bacino possa diventare generativo, no? Come una sorta di effetto popcorn che, come dire, crea nuove opportunità di lavoro. Dunque, intanto facciamo un po' un'analisi di contesto, no? Perché noi stiamo vivendo in questo momento un fenomeno che potremmo definire di inverno demografico. Che vuol dire? Vuol dire che la popolazione italiana sta decrescendo gradualmente, tanto da parlare di denatalità, ovvero se ad esempio confrontassimo le nascite dei primi mesi del 2024 con quelle dello stesso periodo del 2023, già ci rendiamo conto di avere 3.500 bimbi in meno. Questo ci porta, in un'ottica previsionale, ad avere una popolazione italiana nel 2050, pensa, di 50 milioni a fronte dei 59 milioni attuali, quindi insomma questo è un dato che già di per sé mette un pochino i brividi. Se lo rapportiamo invece alla forza lavoro, le previsioni ci dicono che nel 2035 avremo 4,4 milioni in meno di forza lavoro attiva e 3,6 milioni in più di professionisti over 45.
Ok, bella rivoluzione, mi sento dire, cambia tutto, cambia. Cioè numeri del genere oggettivamente ci devono, non dico allarmare, ma perlomeno dobbiamo farci trovare pronti rispetto ad uno scenario demografico, sociale, completamente cambiato. C'è cioè un mercato del lavoro che avrà dei giocatori al suo interno che hanno delle caratteristiche completamente diverse da quelle attuali.
Assolutamente, assolutamente. Se tu ci pensi, da una parte abbiamo anche i nostri giovani che in qualche modo hanno aumentato il loro tasso di scolarizzazione perché entrano nel mondo del lavoro un pochino più avanti con l'età, e per contro tutte le riforme insomma sociali che ci sono state sul sistema pensionistico hanno anche allungato la carriera lavorativa, quindi certo. È come se avessimo un po' uno shift in avanti dell'età lavorativa delle persone.
Questo perché ci formiamo di più, tendenzialmente ci formiamo un po' di
esattamente,
più.
Esattamente, quindi di per sé è un dato positivo, perché da un lato ci formiamo di più, dall'altro anche la longevità delle persone aumenta, quindi è vero, a volte ci dà un po' fastidio no? Sapere di andare in pensione con qualche anno in più sulle spalle, però in realtà questo nasconde una risorsa preziosissima, che è il fatto che la vita media si è allungata negli
questo
anni.
Questo facesse proprio fatica a ricordarcelo quando si parla dell'età
perché
pensionabile, non sai. Deve essere un bias innato, diciamo, all'essere umano che dice no, chi lo sa quanto camperò io, però invece la pensione sono certo che
esatto.
Mi fate andare tardi.
Esattamente, esattamente. Quindi diciamo di fronte a questo scenario è chiaro che le aziende no, assistono per certi versi ad un invecchiamento della forza lavoro e vedono anche entrare nuove risorse che sono certamente skillate, ma forse non sono così preparate per il mondo del lavoro. E da qui già un primo mismatch che non definirei di competenze, però senz'altro di abilità messe in campo nel mondo del lavoro. A questo aggiungo anche un altro dato relativo alla digitalizzazione, perché soltanto il 46% della popolazione italiana possiede competenze digitali. Anche questo è un dato, diciamo, significativo, in particolare se pensiamo alle lauree nei percorsi ICT, che addirittura è dell'1,5% contro una media europea del 4,2%. Quindi siamo tanto sotto media. E se guardiamo le nostre donne STEM, questo dato è comunque allarmante, perché siamo ad un 16% contro, in Italia, contro una media europea che ahimè non è proprio così rassicurante, perché è del 18,9%, e quindi anche qui intanto lancio qualche piccola pillola: abbiamo già un potenziale da sfruttare, da utilizzare, anzi più che da sfruttare, per far emergere il talento delle nostre risorse.
Questo mi sembra, diciamo, un affresco impressionante da una parte, hai ragione, però questo approccio estremamente costruttivo mi piace molto. E ti chiedo, anche dalla prospettiva di un'azienda come la vostra, che per esempio nel mondo della tecnologia, diciamo, ci è nata e sta continuando a crescere, su questo dato specifico che hai dato sulle donne, che secondo me è molto rilevante di questo periodo, che cosa si può fare? Sta cambiando? Intravedi un trend in cambiamento? Poi torniamo allo skill mismatch, ma questo tema vorrei approfondirlo per
sì,
un attimo.
Sì, guarda, io in realtà ti ringrazio, diciamo, di questa apertura. Perché? Perché è un tema assolutamente a noi super super caro, no? Perché c'è evidentemente un retaggio culturale, ci sono degli stereotipi per cui anche tradizionalmente un po' le donne sono viste come un po' meno portate verso le tematiche STEM, no? Eppure i dati statistici anche qui ci confortano, perché vediamo che le giovani professioniste, no, che affrontano gli studi in discipline STEM addirittura hanno voti più alti, si laureano prima, quindi hanno assolutamente tutte le capacità, no, per mettere in atto le loro risorse. E allora, per rispondere alla domanda, possiamo fare qualcosa? Ma certamente sì, soltanto che dobbiamo intervenire prima. Fino a poco tempo fa le azioni erano principalmente concentrate nel mondo universitario, anche nella diciamo laddove raggiungevamo attraverso delle iniziative nelle scuole superiori questi ragazzi. In realtà dobbiamo cominciare ancora prima, pensa alle elementari, alle medie, facendo delle attività che li sensibilizzino, li aiutino a capire quanto ad esempio il coding è divertente, quanto la gamification possa dare una spinta anche emozionale importante. Quindi queste tematiche di curiosità, di innovazione, se ci pensi, non hanno distinzione di genere, no?
Certo, questo è molto importante sottolinearlo, infatti mi piaceva fermarci un attimino su questo tema. Senti, torniamo però adesso sullo skill mismatch. Ne abbiamo parlato e mi hai fatto un ottimo inquadramento, secondo me, di uno skill mismatch esterno rispetto alla dinamica aziendale, quindi non si trovano là fuori. C'è però, secondo te, anche un tema di skill mismatch all'interno delle organizzazioni? Cioè, una volta che sei a bordo dell'organizzazione, poi il singolo individuo rischia di andare un po' in clash talvolta con quello che l'organizzazione chiede. È un qualcosa che ti è capitato di registrare che quali caratteristiche può avere? Non so, anche mi sento di dire anche l'impatto emotivo che questa cosa può avere sulle persone. Tu che ti occupi, appunto, insomma, ci lavori tanto con le persone.
Allora, qui ci sono due aspetti che secondo me potremmo esplorare insieme. Allora, da una parte c'è un fenomeno che può essere definito come una sorta di crisi energetica emotiva, okay. Ovvero le persone sono un po' più demotivate, no? Rispetto al passato, diciamo che sicuramente il tasso di engagement non è mai stato particolarmente brillante all'interno delle organizzazioni.
Ma forse perché prima non ci si faceva neppure tutte queste domande che ci si fa oggi, no? Cioè, oggi io devo, lo ripeto sempre, no? Anche noi qua internamente a Will, le persone chiedono di avere un senso di appartenenza all'azienda, e se tu non sei in grado di giustificarglielo ti dicono: ma cosa ci sto a fare qua? Cioè, quali sono i valori, dove mi sta portando questa azienda e che ruolo gioca questa azienda nel mondo? Mi sento di dire, adesso non sono decenni all'interno del mondo del lavoro, che però forse questi temi prima non venivano proprio sollevati, cioè non c'era questo tipo di domanda emotiva di ingaggio rispetto all'azienda.
È vero, è verissimo. Infatti, un po' seguendo un po' il filo del tuo ragionamento, c'è un tema anche generazionale. Ad esempio, in grandi realtà aziendali ci sono quattro, addirittura cominciano ad esserci cinque generazioni tutte presenti in azienda, no? Se ci pensi, questo è fantastico, perché le esigenze di ogni fascia generazionale sono completamente diverse, quindi dov'è l'abilità come dire, nel trattenere il talento e poi anche di farlo crescere e sviluppare in azienda? È proprio quello di comprendere bisogni, necessità, attitudini, passioni, punti di vista che spesso possono essere differenti tra le diverse generazioni. Ti faccio qualche esempio se vuoi, perché tra le diverse generazioni, per esempio, un tema cross generazionale comune è la famiglia, è il benessere. Certo. Quindi dei punti di contatto assolutamente ci sono, no? Però poi, se andiamo a prendere invece le diverse generazioni e le confrontiamo tra di loro, scopriamo delle grandi differenze. Per esempio, i nostri baby boomers, no? Quindi la generazione, diciamo, nata intorno al 1946. Ecco, sono individui che sentono di poter dare ancora attivamente un contributo alla vita aziendale. Eppure per contro si sentono un po' esclusi dalla produttività, quindi stanno vivendo una fase emotiva sicuramente complessa.
Questo perché tagliati fuori, diciamo, dagli sviluppi tecnologici, informatici, e quindi
esatto, perché ritenuti un po' più senior, okay. Mettiamola così, un pochino più grandicelli, no? Analogamente anche la generazione X, quindi ricordiamo, giusto, ecco, le persone nate intorno al 1965, giusto per inquadrare anche un po' storicamente, magari non ha hanno ricevuto quelle promozioni, quei riconoscimenti che si aspettavano e anche loro, per esempio, avvertono una sorta di disinvestimento dell'azienda nei loro confronti. Quindi tematiche ancora differenti. Poi ci sono i millennials, che sono potenzialmente quelle persone che sono nella loro golden age, no? Nel periodo più brillante.
Avete sentito, cari millennials, siamo nella golden age, ricordatevelo.
Però tante volte ancora sono, diciamo, una generazione che per certi aspetti teme che l'età sia in qualche modo un vincolo nella crescita professionale. E poi infine la generazione X.
Aspetta, mi spieghi meglio questo passaggio. Dici un vincolo, ovvero devo essere senior per poter pesare.
Esatto, esattamente. E quindi c'è
dobbiamo
un
ancora
po'...
diventare grandi. Questo ce lo ripetiamo sempre. Cosa vuoi fare da grande? Ce lo ripetiamo gente a 35 anni. Ma insomma.
Invece sono nel pieno, no? Della loro possibilità. E quindi, insomma, ecco, un po' anche un appello, come dire, ad avere il coraggio di dimostrare tutto il talento che certamente hanno. E poi appunto c'è la generazione Z che tende diciamo a percepirsi un po' come in una zona d'ombra. Perché? Perché da una parte sono persone che sono appena entrate in azienda e quindi si sentono per certi versi troppo giovani, però dall'altra hanno assolutamente una voglia, una volontà di partecipare attivamente alla vita dell'organizzazione. Quindi in effetti, se ci pensi, sono quattro generazioni che hanno bisogni e necessità completamente diverse. E quindi mi aggancio al tuo tema che avevi sollevato, che secondo me è centralissimo, il tema della comunicazione. Come comunicare, come dialogare tra generazioni e per le generazioni. Come mostrare vicinanza.
È vero che poi queste differenze, tra l'altro, possono diventare spesso e volentieri anche conflitto, rischia di diventare conflitto, no? Cioè, sicuramente esiste un aspetto di conflittualità oggi a livello sociale fra nuove e vecchie generazioni. All'interno delle organizzazioni pensiamo solo, ne abbiamo già parlato anche nella prima puntata, al tema del lavoro da remoto, da ufficio. Mi è capitato recentemente di imbattermi in una discussione esattamente di questo tipo con un manager di una grande azienda che dice: io se non li vedo questi stanno cazzeggiando, cioè se io non li vedo stanno cazzeggiando. E questo tema oggi è gigantesco, mentre invece dall'altra parte c'è chi dice: ma sei completamente rimbecillito, secondo te se io sono a casa è perché mi sto facendo le unghie. E quindi è un tema oggi che culturalmente di comunicazione, forse poi l'organizzazione secondo me deve essere in grado oggi di comunicare a queste benedette regole, cioè se uno cerca di spiegare come il lavoro è organizzato e come questo possa in alcuni momenti sì, in alcuni momenti no, essere fatto da remoto, dall'isola, dal lettino, da dove diavolo si vuole, da mezzo alla strada a fare le call come piace farle a me, è libero. Però ecco, è davvero una grande sfida a livello organizzativo, no? Questa
è un'enorme sfida, probabilmente una delle sfide, nel senso che la generazione Z, che è l'ultima diciamo più attiva nel mondo del lavoro, insomma in ordine di tempo, pian piano diventerà la generazione crescente. Quindi il bisogno di questa generazione, che rispetto al passato non ha più la centralità del lavoro come unico aspetto determinante della propria vita, quindi ricerca un bilanciamento tra vita privata e vita professionale, diventerà un po' un'esigenza sempre più universale. Quindi io credo che il vero sforzo che le organizzazioni devono fare è proprio quello di avvicinare le generazioni, di abbattere preconcetti e pregiudizi che spesso diventano delle vere e proprie barriere, tra l'altro non necessarie, perché se l'orientamento del lavoro è verso i risultati, verso gli obiettivi, io posso anche lavorare da casa con delle tempistiche leggermente diverse rispetto, certo, a quelle consuete, ma soprattutto, ad esempio, anche per esperienza personale, tutti mi dicono che quando sono da casa lavorano ancora di più, perché si connettono prima, lavorano un pochino più fino a tardi la sera. Quindi è proprio, vedi, in alcuni casi un pregiudizio, un vero e proprio pregiudizio. Come fare ad abbatterlo è senz'altro un tema di comunicazione. E qui entra una dinamica che secondo me è importantissima delle aziende, che è anche una responsabilità, che è quella di far conoscere il sistema valoriale dell'azienda. Quali sono i valori? E comunicarli per attrarre dei talenti, ma anche per trattenere i talenti esistenti, è una sfida importante. Però dobbiamo utilizzare un linguaggio che sia un linguaggio semplice per tutti, che possa arrivare a tutte le generazioni in maniera differenziata, ma che abbia appunto come unico punto di connessione proprio i valori.
Senti, torniamo al nostro tema delle competenze, che abbiamo lasciato un attimino da parte per aprire degli excursus che sono molto interessanti, e cerchiamo di capire questo mismatch, qual è l'oggetto effettivo di questo mismatch, perché quando si parla di skill mismatch si intende tecnicamente, no, che l'azienda cerca un certo tipo di conoscenza o competenza che non trova. Ora, io ho sempre questo dubbio devastante, e tu mi aiuterai, vista la professionalità che hai. Non saprei dire oggi quali siano le competenze del lavoratore o della lavoratrice moderna, o meglio, in questo storico derby fra soft e hard skills. Chi vince il 2024? Non so se debba essere interpretato come un derby, però diciamo, da una parte questo mondo sempre più tecnologico, sempre più specializzato, dove, voglio dire, i processi sono sempre più grandi e quindi tu sai che non li potrai gestire tutti insieme, quindi ti andrai a specializzare in un determinato ambito e quant'altro, verrebbe a dire servono hard skills, per cui devo sapere esattamente come funziona quella parte lì, e già solo per capire come funziona quella parte lì ci metto una carriera intera. Visione opposta, alzo la mano, la mia, cioè almeno io ho dovuto fare di necessità virtù, visto che ho sempre avuto questa sindrome dell'impostore che mi dico, ma cosa sai fare davvero? Però invece quelle delle soft skills, ovvero mondo sì sempre più specializzato, però specializzazioni in cambiamento costante, e quindi tu ti sei fatto, è emblematico, no? In questi giorni si sta parlando tantissimo dei layoff dei programmatori all'interno delle grandi società tecnologiche. Il programmatore, la capacità di saper maneggiare programmi come Python e quant'altro sono stati per gli ultimi 15-20 anni la skill a cui tutti guardavano e dicevano, beh, se diventi programmatore avrai in mano il lavoro del futuro. Arrivata l'intelligenza artificiale ha reso questa roba tendenzialmente, potrebbe renderla molto 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 superflua. E uno dice, cavolo, se mi infilo dentro a quella, sono un po' come gli ingegneri nucleari in Italia negli anni 80, con tanto che poi hanno stato un referendum, erano molto a rischio regolatorio, no? In questo caso sono a rischio tecnologico, se tu ti specializzi troppo rischi di... Allora dico, viva le soft skills, forse perché ti rendono più in grado di rimbalzare da una parte all'altra in questo mondo che cambia. Te che di skills e competenze te ne occupi tutto il tempo, da che parte di questo derby ti schieri?
Allora, diciamo che ovviamente le competenze hard tecnologiche sono assolutamente fondamentali, però è pur vero che, come dicevi tu, la tecnologia ormai cambia dei ritmi talmente tanto vertiginosi, no? Basti pensare appunto all'intelligenza artificiale, alla GenAI, che in qualche modo sta fagocitando l'attenzione del mercato ad una velocità probabilmente mai immaginata prima, che peraltro ci costringerà anche a lavorare, a immaginare il mondo del lavoro ancora una volta con delle lenti totalmente nuove rispetto al passato. Probabilmente le nuove professioni noi non siamo neanche in grado oggi di immaginarle nella loro piena rotondità. Quindi diciamo le competenze tecnologiche sono fondamentali, però a mio avviso la vera abilità è quella di saper navigare in un mondo in continua trasformazione. Quindi le competenze soft, che a me piace tanto chiamare power skills, perché rappresentano proprio un punto di partenza fondamentale, aiutano l'individuo appunto a navigare in condizioni di incertezza. Ormai l'incertezza è l'unica certezza che abbiamo, quindi sapersi relazionare con gli altri, saper dialogare con gli altri, cercare delle soluzioni negoziali win-win, piuttosto che interessarsi anche in maniera empatica alle persone che ci circondano, io credo che possano essere delle competenze molto più durature nel tempo. Quindi è come se le power skill le immaginassi come delle competenze di base, che base non sono, anzi richiedono spesso delle abilità, diciamo, anche sottili, anche fini, che però sono pervasive, sono trasversali, quasi universali, no? Dove sopra poi possiamo innestare i mattoncini vaccini, chiamiamoli così, delle competenze tecnologiche senz'altro fondamentali. Però ecco, non deve essere come dire un elemento di abbattimento il fatto che eventualmente io ho studiato per tanti anni una tecnologia e poi improvvisamente quella tecnologia si rivela non più attuale. È proprio la flessibilità nel cambiare approccio, nel cambiare mindset, affrontando delle sfide nuove che a mio avviso potrebbero, diciamo, rappresentare la forza un po' di affrontare la rivoluzione futura.
L'altro giorno ho rincontrato una mia vecchia professoressa del liceo che a volte dice che mi ascolta qui su Actually, e diceva: guarda che poi ascoltando ti pensavo che il liceo classico ti è stato proprio utile. Forse è vero che saranno gli anni del liceo classico che ti apre la mente. Ti ricordi quando si diceva questa cosa?
Beh,
è il classico,
sì,
che ti apre la testa, speriamo. Mi ricordo ancora, mi apriva la testa il vocabolario di greco che non ci capivo,
guarda,
ma non sono mai riuscito a finire quelle versioni, prendevo dei voti tremendi. Senti, ma racconta un po', per esempio, un'azienda adesso, perché vorrei entrare poi nel concreto, no, di queste scelte sulle skill, al netto di quelle che si cercano là fuori, all'interno di un'azienda complessa come la vostra, non mi ricordo mai, quanti dipendenti?
Quasi 6.000.
6.000, ok, un comune già abbastanza grandicello.
Esatto.
Come vi rapportate a questo tema delle competenze? E quindi mi viene a dire, siete più nella direzione di fare dei corsi interni su come si utilizza Python oppure dei corsi interni di soft skills? E cosa vuol dire? Mi fai qualche esempio concreto.
Sì, ti faccio qualche esempio completo e concreto, soprattutto nel senso che noi immaginiamo una formazione che sia complementare, no? Quindi da una parte formazione hard e dall'altra formazione soft. Quindi noi immaginiamo, diciamo, un percorso di crescita professionale che sia un pochino in linea con quello che chiamiamo performance e growth, quindi un percorso proprio di crescita, di affiancamento alle persone, dove sostanzialmente ci interroghiamo continuamente su quelle che possono essere le nuove abilità da un punto di vista delle competenze hard e soft che una persona può avere, in maniera tale da seguire attraverso proprio un long life learning le persone durante tutto il loro cammino. Ti faccio un esempio concreto, perché molto spesso le competenze, in particolare quelle trasversali, è vero che hanno dei livelli di seniority crescenti, però siccome ad esempio all'interno della nostra organizzazione noi spingiamo tantissimo un modello di crescita dal basso, no? Che vuol dire? Vuol dire che anche le generazioni più giovani e quindi i professionisti più giovani possono già percorrere dei processi formativi avanzati che li possano abilitare alla professione del domani, quindi ad assumere un ruolo manageriale più importante. Ma se non partiamo subito, no? Creando quelle condizioni, quell'humus fertile che gli permette poi di poter agire un ruolo anche magari internazionale, un ruolo appunto tecnologico complesso, e sicuramente stiamo perdendo tempo. Ecco, per cui il nostro approccio è di complementare le due competenze, partendo però in contemporanea attraverso dei percorsi formativi già fortemente innovativi. E su questo ci interroghiamo, abbiamo dei formatori interni, abbiamo delle competenze che maturiamo internamente ogni giorno e poi ovviamente ci confrontiamo con il mercato internazionale, quindi non so, chiediamo ai nostri fornitori cosa sta accadendo all'estero, cosa sta accadendo negli altri paesi, quali sono le esigenze che vedono nascenti, perché siamo convinti che il futuro è già presente in piccole pillole. C'è proprio questa espressione per cui si identificano queste pocket di future nel presente, che però dobbiamo andare ad intercettare, no? Quindi probabilmente se abbiamo un mindset legato alle power skill potente, riusciamo ad intravedere, no, il futuro in qualche modo, ad indirizzarlo, anche con il coraggio di sbagliare, perché probabilmente potremmo anche prendere qualche abbaglio, no? Ma il bello probabilmente della ricerca è proprio lì.
Cristina, mi hai dato un sacco di stimoli, soprattutto in realtà è tutto un pungolo adesso, io che ho questa responsabilità per me meravigliose ma anche un po' gravi e gravose talvolta, no? Di avere così tante persone da coordinare, e però mi trovo davvero molto d'accordo su questa parte qua. Adesso scherzi a parte, il derby non derby, soft power o hard skills, ma credo che da questa nostra conversazione si porti avanti un messaggio che avevamo già lanciato implicitamente nella nostra prima puntata di Work in Progress, ovvero l'idea di azienda sempre più come comunità, non famiglia, non gruppo di amici, comunità, dalla quale ci si aspetta qualcosa di molto diverso rispetto a quello che si aspettava anni fa, e oggi anche un'educazione, e uno era sempre pensato a guardare la formazione aziendale come, aspetta che ti spiego come funziona quel software così sarai più produttivo domani, e invece l'azienda come comunità in qualche modo educante di esseri umani. È una cosa potenzialmente straordinaria se si riuscisse a raggiungere all'interno di tutte le organizzazioni complesse. Io me la segno questa cosa, spero di metterla in pratica il più possibile anche all'interno della nostra banda di pirati che abbiamo qui fra Will e Cora, e ti ringrazio davvero tanto per avermi accompagnato in questo pezzo di viaggio all'interno del mondo del lavoro che cambia. È un gran casino, ma è super affascinante, devo
dirti. Ma scherzi, non possiamo tirarci indietro adesso.
Esatto. Grazie ancora, Cristina Paternoster di Entity Data, e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Actually, e fra poco arriverà anche la nuova puntata di Work in Progress. Ciao a tutti e a tutte.
Grazie.